quando guardo questo brano biblico, quello che mi viene sempre in mente è la nostra mania di arrivare subito allo sterile. Non siamo capaci di camminare a lungo assieme, basta. La nostra Chiesa non sa accompagnare, ha sempre fretta di arrivare al sacramento. Gesù ha camminato a lungo quei due, almeno 3 ore. Erano 11 chilometri, dice il Vangelo. Se si fa un quarto d'ora al chilometro, 3 ore più o meno. Si è inserito con calma nella loro discussione, ha ascoltato le loro storie, le paure. Poi ha parlato con loro a lungo, spiegando tutte le scritture. Li ha emozionati con la parola, ha fatto nascere in loro il desiderio di una compagnia, si è lasciato pregare. Solo alla fine è entrato all'osteria e ha spezzato il pane. La nostra pastorale ha sempre una gran fretta di arrivare all'osteria e concludere. Altrimenti si stufano, non vengono più o vanno in un'altra osteria. Ma noi non diamo neanche il tempo per il desiderio, il sogno, l'attesa. Penso ai primi cristiani che non permettevano ai catecumeni di assistere alla messa. Dopo la parola di Dio li facevano uscire. Non c'era la nostra fretta. E così facendo facevano nascere in loro l'attesa, il sogno, il desiderio. Abbiamo sempre grande fretta di dare sacramenti, come se il Signore non fosse capace di fare niente se noi non distribuiamo sacramenti. Spesso, più che sacramenti della fede cristiana, sono semplicemente servizi religiosi. Tante volte mi fermo a chiedere che c'entri Gesù. In certi funerali, magari fatti in pompa magna, in certi matrimoni, ogni tanto mi fermo a guardare c'è in chiesa e dico che c'entra questo qua, o che sia soltanto un servizio religioso. A volte mi viene da pensare che se invece di essere lì io che dico messa ci fosse Cicerone con una delle sue orazioni, sarebbe la stessa cosa. Se prima non c'è l'accompagnamento e la spiegazione delle scritture, all'osteria si fa solo un servizio di ristorazione. Ma non si può riconoscere Gesù, perché i partecipanti non possono dire, come dicevano quelli di Emmaus, è lui perché ci ardeva il cuore quando ci spiegava le scritture. In memoria non hanno niente, non hanno l'esperienza del cuore che ardeva mentre si ascoltava la parola. E ogni percorso è fatto di tanti passi legati assieme dalla memoria, che lo rendono un cammino con senso. Anche il cammino di fede è fatto così. La Chiesa in uscita sa camminare per la strada, senza avere la fretta di fermarsi all'osteria, dando il tempo alla gente di legare assieme le esperienze di vita, illuminandole con le scritture, che donano un senso ai vari passi, e lasciando alla gente il tempo di desiderare, di sognare, di attendere, di andare verso. La seconda icona biblica è il diacono Filippo. Altro esempio di accompagnamento e di chiesa in uscita. Intanto lo Spirito dice a Filippo di andare su una strada deserta. È una strada quindi non frequentata, non abituata, una strada nuova che non aveva mai fatto. La Chiesa non deve avere paura a fare anche strade nuove, mai fatte. Poi è invitato piano piano ad avvicinarsi al carro, a camminare vicino, ad ascoltare lo straniero, poi a salire sul carro, ad entrare nella ricerca dello straniero e aiutarlo a trovare le risposte. Solo alla fine viene il battesimo. E dopo il battesimo, cosa strana, Filippo scompare. Andare in uscita per annunciare il Vangelo vuol dire che quando il discepolo ha incontrato Gesù, l'annunciatore scompare. Il discepolo deve legarsi a Gesù, non all'annunciatore. Il discepolo non esce per farsi la corte, né per fare la corte. È una tendenza che ogni tanto emerge, forse è una tentazione di tutti, da cui umilmente guardarsi senza giudicare nessuno. Ce l'abbiamo noi preti e ce l'hanno molti laici. Ci sono annunci così legati alle persone che alla fine ti chiedi: è uscito per aggregare a Gesù o per farsi la corte? Penso spesso alle mie catechiste e a tutte voi catechisti che ogni anno vi rendete disponibili a cominciare con un gruppo nuovo se necessario, appunto perché i bambini devono legarsi al Signore e alla comunità, non all'annunciatore. E il vostro generoso impegno, il vostro accompagnare, anche se spesso la zona familiare è proprio deserta, il vostro far sentire qualche momento di calore anche in situazioni difficili, la vostra generosità a non calcolare troppo i risultati, è già una grande esperienza di uscita. E speriamo che lo Spirito Santo ci apra qualche canale nuovo dentro il quale questo grande tesoro possa portare più frutti evangelici. E a conclusione vorrei anche farvi notare che questa è una riflessione fatta da uno che sta dentro, ma sarebbe anche interessante sentire come ci vede uno che sta proprio fuori, cosa capisce di noi e cosa si aspetta. Poi non è detto che magari dobbiamo fare proprio così, ma potrebbe farci pensare e aiutarci a convertire noi e le nostre strutture. E grazie della vostra pazienza.
Velocemente su qualche aspetto che Don Gaetano ha detto e poi facciamo una meritata pausa nel senso che così due passi, prendiamo un caffè eccetera eccetera e ci ritroveremo poi qui per la seconda parte del pomeriggio, ma prima di uscire dopo l'intervento di Madre Diana diamo anche alcune indicazioni di orario. Prego.
È dunque difficile reagire dopo questa comunicazione, che è una comunicazione fatta di uno sguardo appassionato su cose che tutti noi anche vediamo, uno sguardo competente oltre che appassionato, profondo però, su fenomeni che noi registriamo, magari facciamo fatica a connettere tutti tra di loro, però li constatiamo, da qua là si vedevano le catechiste e i catechisti che assentivano vigorosamente a queste affermazioni. E d'altra parte io ho avuto un'impressione, comunque, pur condividendo assolutamente quello che è stato detto, no? Che questo tipo di intervento si rivolge a noi catechisti che rispetto a molte di queste dinamiche complessive abbiamo poco da poter cambiare. Cioè, molte delle cose dette, come quando io ho scritto ai miei alunni per quelli che non sono venuti a fare quello che dovevano fare, no? Cioè, normalmente si sgridano quelli che sono lì, quelli che non ci sono, che sono i reprovi, non sono oggetto della mia censura. O si dice di solito il parroco che sgrida quelli che arrivano in ritardo, che dice che sempre le persone arrivano in ritardo, ma lo fa con quelli che sono, o che non vengono, lo fa con quelli che sono presenti in chiesa, no? Cioè questo voglio dire all'inizio perché mi pare giusto far emergere anche di pancia l'impressione che tutte queste cose sono vere, che noi facciamo catechesi in una condizione che è di questo tipo, è una condizione che forse concorriamo a determinare, ma che non decidiamo in maniera autonoma o prevalente. Giusto mettere il dito su queste cose, perché non cambiamo? Perché da 40 anni ci raccontano, o da 30, o da 20, che la catechesi non deve, deve avere uno sfondo ecclesiale, pastorale diverso. Va bene, noi saremmo tanto contenti, penso contenti, che questo sfondo ecclesiale pastorale in qualche modo si palesasse e noi ne potessimo fruire. perché, detto questo, io cercherò di mettere in ordine alcune cose e il mio registro è complementare rispetto a quello di Don Gaetano, che era insuperabile nella sua analisi. Quindi cercherò invece di fare un discorso meno appassionato e più critico. Mi ha colpito molto che il tema quale luogo della fede, noi parliamo di luogo della fede e poi giustamente voi avete deciso di parlare della chiesa in uscita, un luogo della fede, uno si aspetta un luogo, un posto dove si sta, cioè c'è in effetti una tensione tra il luogo dove la fede cresce e si alimenta, che dovrebbe essere una comunità cristiana adulta che celebra, che ha relazioni significative, che si scambia racconti e visioni sull'oggi a partire dal Vangelo. Questo è un luogo che ci manca molto. E il luogo dove la fede si esprime e si mette in gioco. Lo dico così, siamo un dualismo, cioè un conto è dove